Allora, siamo sempre con voi nel pomeriggio di Maracana TV Radio, siamo anche in, ogni tanto faremo delle incursioni anche a Padova, nella Basilica abbiamo la prima parte di trasmissione dedicata appunto a Gianni Di Marzio e insomma manteniamo questo filo diretto, quindi state con noi. Adesso abbiamo degli ospiti, li andiamo subito a presentare per ritornare un po' sulla stretta attualità, vai.
Sì, allora salutiamo Antonio Paganin, buon pomeriggio.
Ciao, buon pomeriggio a voi.
Ciao Antonio, ben trovato, ben ritrovato.
Ciao, buon pomeriggio a voi.
E con noi anche Nicolo Schira, ciao Nick.
Ciao a tutti, voglio anch'io insomma mandare un messaggio di cordoglio per Gianni Di Marzio. Ho fatto tante trasmissioni con lui a Gazzetta TV, l'ho incrociato anche qui a TMV Radio, grazie a Marco, insomma era un grandissimo personaggio, quindi insomma insegnerà calcio anche da lassù. Un abbraccio Gianni.
Assolutamente, è vero.
Grazie, grazie.
E salutiamo anche Alessandro Canovi, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi.
Eccoci.
Ciao Alessandro, un abbraccio. Ciao, anche Marco. A te, grazie.
Grazie.
Allora, Nick, intanto manteniamo sempre questo filo diretto, poi vediamo perché siamo in connessione naturalmente lì. Però ecco, Nick, facciamo un attimo un riepilogo della situazione Vlahovic e poi vorrei andare anche su quello che ci chiedono, anche ci fanno domande relative anche a Gosens in chiave Inter, quindi facciamo un po' un giro e poi voglio sentire anche l'opinione di Alessandro e Antonio su quello che è un po' la situazione del mercato, su come si sta evolvendo. Anche magari nello specifico Antonio chiederò questa mossa eventuale di Gosens e c'è, chiedo anche a Nicolò l'ipotesi Caicedo in casa Inter, quindi andiamo un po' su queste situazioni insieme a te Nicolò.
Allora partiamo da Vlahovic, mancano solo le firme, le visite mediche, l'accordo è totale, 7 milioni a stagione per 5 anni con l'attaccante, contratto sino al 2026 con opzione al 2027. Vlahovic ha fortemente voluto la Juve, abbiamo raccontato in queste settimane, ha detto no a tutte le proposte inglesi, l'unico dubbio era se fosse andato subito alla Juve o in estate, invece la Juve ha rotto gli indugi e nelle ultime ore insomma ha formulato questa offerta da 65 milioni di base fissa con 10 milioni di bonus, anche abbastanza comodi da raggiungere per accontentare la Fiorentina, quindi Vlahovic sarà il nuovo numero 9 bianconero. Attenzione alla situazione Morata, perché gli agenti sono a Milano, occhio al ritorno di fiamma del Barcellona, perché ovviamente con l'arrivo di Vlahovic Morata rischia di essere di troppo. Capitolo Inter, per Gosens c'è già l'accordo col giocatore, quadriennale da 2 milioni e mezzo stagione più bonus, si tratta con l'Atalanta sulla base di un prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo a determinate condizioni, bisogna trovare la quadra affinché il diritto di riscatto ovviamente diventi obbligo, ma anche qui ci sono delle sensazioni estremamente positive perché il giocatore ha detto no al Newcastle e vuole l'Inter. Mm-hmm. Per quanto riguarda Caicedo, sicuramente insieme a Salcedo un nome da monitorare come quinta punta, anche perché a Genoa oggi è arrivato Piccoli e quindi inevitabilmente per Caicedo gli spazi si restringono, però su Caicedo c'è un problema legato allo stipendio, guadagna 2 milioni e mezzo, l'Inter vorrebbe fare un attaccante di completamento un po' più low cost. Domani invece sarà il Sensi Day alla Sampdoria a prestito secco.
Prestito secco, quindi anche qui diciamo possiamo darla come operazione chiusa. Senti, quella di Gosens, Nicolò, che percentuale gli diamo?
Ma oggi ti direi un 60-70%, perché comunque il giocatore ha già l'accordo con l'Inter, devono trovare l'accordo Inter-Atalanta, che però storicamente hanno buoni rapporti, ricorderai, hanno fatto tante operazioni da Gagliardini in poi. Ecco perché credo che alla fine, se l'Inter garantirà un obbligo di riscatto a condizioni accessibili, io credo che alla fine nell'ordine dei 25-30 milioni complessivi l'operazione possa andare in porto.
Allora, Antonio Paganin, che ne pensi di queste due mosse in chiave Inter e quanto perde l'Atalanta se dovesse andare via questo giocatore?
Beh, l'Inter così a sensazione va un po' a cautelarsi nel caso in cui non dovesse andare in porto il rinnovo di Perisic, se non ho capito male, se ho interpretato bene quello che può essere il pensiero della società. Va su un giocatore che ha fatto negli ultimi 3 anni molto bene a livello nazionale e soprattutto molto bene sia con la nazionale che nella Champions League, per cui non va a prendere un giocatore non pronto. E segue quella linea che è un po' tracciato negli ultimi anni, per cui sempre a prendere dei profili che siano funzionali al modo di giocare della squadra. Per cui non mi meraviglia che l'Inter sia così presente e veloce nel andare a chiudere, le operazioni.
E quanto perde l'Atalanta, Antonio?
Ah, scusami. Beh, l'Atalanta chiaramente perde.
È anche vero che ha giocato poco Gosens quest'anno.
Se non erro, era uno, fra virgolette, dei difensori centrocampisti con maggior numero di gol e maggior numero di assist, però l'ha dimostrato che è una macchina perfetta e sa valorizzare gli asset che dopo va a prendere di volta in volta. Non mi meraviglierei che avesse già identificato, lo scopriremo magari nei prossimi giorni,
il sostituto. Prima di andare da Canovi chiedo soltanto una cosa a Niccolò Schira, ma Perisic, visto che l'ha accennato Antonio, la situazione com'è in questo momento?
La situazione è un po' ingarbugliata perché l'Inter gli ha offerto un rinnovo biennale da 4 milioni a stagione più bonus, il calciatore croato chiede invece un triennale da 6 milioni netti, c'è un po' di distanza e, come giustamente sottolineava Antonio, questa secondo me è una mossa intelligente perché l'Inter prende il Gosens, prende un esterno ideale per il 3-5-2, perfetto, che conosce il nostro calcio, quindi non deve inventarsi nulla. A quel punto, se Perisic accetta le condizioni dell'Inter, tu hai due grandi esterni per competere su tutti i fronti, altrimenti non sei costretto a rilanciare per forza con Perisic e puoi andare magari a prendere un ragazzo giovane da far crescere alle spalle di Gosens. Quindi da questo punto di vista, se l'Inter chiude Gosens, fa un'operazione doppiamente intelligente, sia dal punto di vista di campo ma anche da un punto di vista di management e strategie societari, aziendali, per i rinnovi, per tutto quello che riguarda anche le prospettive future.
Alessandro Canovi, vengo da te, vorrei un tuo giudizio sulla situazione Vlahovic, insomma, che cosa ne pensi, e poi anche di queste manovre che stiamo leggendo, anche in questo caso abbiamo preso in considerazione quelle dell'Inter, volevo un po' un tuo pensiero.
Guarda, a parte il livello tecnico, che quello è chiaramente sotto gli occhi di tutti, che è un'operazione importantissima, no? Per la Juventus. Quello che mi ha detto ai lavori, quello che mi sorprende in positivo, è che la Juventus è riuscita a, senza magari cambiare le nuove linee, no? Diciamo dirigenziali che si sono state poste, a prendere un giocatore di questo livello quando normalmente uno avrebbe pensato che era un giocatore destinato a mercati più ricchi, no? Visto anche il procuratore, eccetera. Quindi devo fare i complimenti perché è un'operazione chiusa in maniera molto intelligente ed è un giocatore che secondo me può cambiare gli equilibri sulla lotta per la Champions in maniera molto, molto importante. E la Juventus si completa col giocatore forse più forte nel mercato disponibile, diciamo, in questo momento. Toglierei chiaramente i big tipo Haaland e Mbappé, parliamo di un giocatore subito sotto questo livello, quindi un giocatore importante, quindi faccio i complimenti per quel tipo di situazione. È chiaro che sul resto che dicevate, è chiaro che l'Atalanta secondo me perde un giocatore importantissimo, perché Gosens, come dicevano anche, si diceva precedentemente, è un giocatore che sia a livello nazionale e internazionale è stato tra i più efficaci nell'Atalanta. E secondo me l'Inter ha preso un giocatore fortissimo e l'Atalanta, sono curioso di vedere come potrà sopperire a questa mancanza, perché parliamo di un giocatore importantissimo nella strategia di Gasperini, no? Però se Gasperini ha dato l'ok alla cessione, vuol dire che già ha in mente qualcosa.
Sì, sicuramente.
Altro è la curiosità di capire come possa sopperire a questa mancanza, perché non perde un giocatore qualunque, perde un giocatore che è importante.
Sì, anche è vero che quest'anno non ha giocato molto, dobbiamo dire che è stato sostituito in questa parte.
Però insomma la sua storia parla, cioè, l'abbiamo visto tutti. Io ancora ricordo la sua partita contro il Paris Saint-Germain.
Assolutamente.
Insomma, è un giocatore di livello. E quindi l'Inter ha fatto un'operazione secondo me estremamente intelligente, estremamente intelligente.
Ci sono già domande, come sempre, di mercato al 331-8200-213, che adesso vi riginiamo subito. E, sì, operazione, la penso anch'io come essere un'operazione molto intelligente. Senti, Antonio.
Sì, mi senti? Stavo ascoltando Alessandro, scusami.
No, ma tu ti aspetti altro dall'Inter, non dico adesso, in prospettiva?
In prospettiva, allora, per il mercato di gennaio, così a sensazione, non sono addetto, per cui vado molto a sensazione, mi piace molto ascoltare chi è molto più al di dentro di me. Io penso qualcosina davanti, in particolare in proiezione Dzeko. Per il semplice, Dzeko sta facendo benissimo, però ricordiamoci che l'anagrafe batte parecchi anni.
Quindi Scamacca ti aspetti da qui, diciamo, a giugno, più per giugno?
Non tanto Scamacca, non me ne voglia Scamacca, che al momento non reputo ancora maturo come Vlahovic per una grande squadra. c'è un percorso che ho imparato un po' nella mia vita, che il passaggio della media squadra, come può essere il Sassuolo, la grande squadra, è un passo enorme e ha degli step ben precisi. E in questo momento non ho la sensazione che lui sia ancora in quello step lì. Se dovessi pensare a qualcosina di diverso, la prima così a pelle mi viene in mente Aubameyang, anche se non è una prima punta fisica, però come gioca l'Inter non gioca più con una prima punta là davanti all'area di rigore. Dzeko fa una sorta di regista avanzato, c'è un po' la moda, la tendenza di questi ultimi periodi. Un giocatore così, onestamente, così di primo acchito non mi dispiacerebbe. Lo vedrei molto bene all'interno dell'Inter.
Hai capito? Hanno fatto un nome di mercato, Antonio, per l'Inter.
Sì.
Allora, riparto da Nicolò Schiera, però con le domande dei nostri ascoltatori.
Esatto. Allora, una domanda per Nicolò: ma se la Juve avesse aspettato l'estate, il giocatore avrebbe considerato altre destinazioni come le big degli altri campionati? Chiede Fabio D'Asti.
Ma innanzitutto serviva che due degli altri campionati si palesassero, perché comunque per Vlahovic le squadre che si erano fatte avanti sono state negli ultimi mesi la Juve, l'Arsenal, il Tottenham, il Newcastle, il Borussia Dortmund e l'Atletico Madrid. Per intenderci, non si è fatto avanti il Manchester City, non si è fatto avanti il Chelsea, non si è fatto avanti il PSG, il Bayern Monaco. Quindi tra quelle Vlahovic ha preferito la Juve. Poi sai, con i secondi man non si fa la storia. Sicuramente la Juve aveva l'accordo da tempo col giocatore, ha rotto l'indugi, anche perché oggi Vlahovic per la Juve è fondamentale per arrivare in Champions, altrimenti la Juve senza Champions avrebbe un bagno di sangue economico non indifferente. Quindi insomma la Juve è stata brava a cogliere l'occasione, come l'Inter secondo me sarà molto brava a cogliere quella di Gosens con scadenza 2023. Il mercato è fatto anche di opportunità, come sa bene Alessandro.
Assolutamente.
Ti chiedono di Nandez.
Sì, esatto, cosa c'è di vero su Nandez alla Juve?
È stato proposto alla Juve perché Nandez vuole andare via da Cagliari, e è stato proposto a vari club nelle ultime settimane, prima all'Inter, ma poi l'Inter non ha affondato il colpo, poi al Napoli, ma il Napoli in questo momento ha altre priorità, c'era il Torino interessato, ma il giocatore aspettava qualcosa di più importante. C'è stato un contatto con la Juve al prestito può essere interessata, non so se a titolo definitivo, ma magari con diritto di riscatto, anche perché uno tra Betancourt e Arthur può partire, su Betancourt c'è la Aston Villa, su Arthur insomma c'è da tempo l'Arsenal, anche se l'Arsenal non ha accordo con la Juve sulla formula dell'operazione.
Alessandro Canovi, vengo da te, questo arrivo di tolto, togliamo un attimo Vlahovic, ti chiedo qual è il colpo che ti stuzzica di più, che hai visto fino a questo punto nel mercato?
Beh, tolto già quello che,
no,
che
vabbè,
è il mercato, no?
Il piatto forte.
No, vabbè, però c'è la Roma che si è mossa con un paio di giocatori, la Fiorentina aveva preso Koné.
Devo dire che la Roma in questo momento ha fatto sinceramente vedere dei colpi mirati, magari non eclatanti a livelli mediatici, ma a livelli tecnici. Devo dire che insomma i giocatori che sono arrivati per ora hanno inciso moltissimo, no? Quindi vuol dire una lucidità. Sai, questo è il mercato. Normalmente allora la Juventus, io per rispondere un po' a quello che dicevate prima, la Juventus secondo me ha accelerato proprio per evitare il rischio sia il fatto di avere l'urgenza di comunque avere, diciamo, non dico la sicurezza, ma essere protagonista poi per la qualificazione in Champions, che sono d'accordo, è quello che è fondamentale per loro, ma anche per levare, no, sirene future, perché chiaramente poi non hanno una scadenza. Le dinamiche del mercato capiamo bene che possono, era difficile poi andare contro, soprattutto sirene secondo me inglese. Per quanto riguarda il mercato, normalmente questo è un mercato più che altro che interessante per le squadre che hanno bisogno di rafforzare per evitare problematiche, no? Quindi più che altro la posizione della retrocessione, e quindi per me è molto interessante, da detto i lavori magari immediatamente sono un po' meno interessanti, vedere come si rafforzano la Sampdoria, il Genoa o Venezia, che ha fatto secondo me un ottimo acquisto. Cioè, è chiaro che Sensi alla Sampdoria secondo me è quello che mi stuzzica di più, perché credo che sia un giocatore estremamente interessante, per non dire importante, perché dare dell'importante a un giocatore vuol dire che già ha fatto, però Sensi è uno dei
a me piace tantissimo giocatore. Questo giocatore,
esatto. Sì. Io credo che la Sampdoria con l'acquisto di Sensi possa dare un grosso contributo per quello che è in questo momento il suo campionato, che è quello per la salvezza. Quindi mi interessa, da detto i lavori, più quest'altro tipo di
no, situazione. Di ho capito.
Sì, perché sono quelle che poi sono quelle più si vede se sono più efficaci l'operazione o meno, no?
Senti Antonio, tu che ne pensi di Sensi? Chiedo soltanto a Nicolò Schiera, la formula è quella del prestito, perdonami Nicolò.
Sì, prestito secco per 6 mesi.
Ok.
Ma basta avanza.
Ah sì, per la Sampdoria in questo momento sì, diventa un giocatore. Antonio?
No, beh, l'Inter, prima cosa, come detto Alessandro, perde un grande giocatore, secondo me è stata insieme con Vlahovic l'operazione di Polo. C'è da tenere presente, penso, anche l'esigenza del giocatore, perché è in orbita nazionale. Ricordiamoci che nel 2022 ci saranno i mondiali in Qatar. Lui, penso, come giusto che sia, abbia la giusta aspirazione di poter far parte di quel gruppo, per cui nell'Inter è ben complice anche un po', diciamo così, che i piccoli infortuni che l'hanno un po' penalizzato, ha bisogno di giocare con continuità, e con l'arrivo di Giampaolo molto probabilmente anche il modo di giocare lo può aiutare non solo a giocare con più continuità, ma anche a ricostruirsi, diciamo così, una verginità e una credibilità calcistica che poi dopo lo può proiettare in nazionale. Penso che fondamentalmente, in maniera molto logica, sia l'Inter abbia andato incontro a quelle che è l'esigenza del giocatore per la nazionale, perché anche un suo patrimonio lo avete confermato con i 6 mesi di prestito, sia per il giocatore che giustamente ha bisogno di giocare con più continuità, e l'Inter chiaramente questo in questo momento era precluso visto il centrocampo dell'Inter.
Sì, in questo momento sì, e quindi potrebbe essere anche una scelta un po' per ritrovarsi. Vediamo se ci sono, vai.
Sì, ne è arrivato più di uno, vado da Niccolò. Se l'arrivo di Vlahovic blocca comunque il rinnovo di Dybala, o comunque cosa cambia,
ecco,
a questo punto?
Con questa poi ci siamo i saluti, dai.
Ma questo è uno scenario da tenere in grande considerazione, anche perché abbiamo letto dopo l'ultima assemblea della Juventus, la Juve è stata a spendere più, la Juve sarà attenta maggiormente agli investimenti, la Juve farà meno investimenti. No, la Juve in realtà l'investimento, Vlahovic dimostra che la Juve i soldi li ha se vuole spenderli. Evidentemente su Dybala non c'è la convinzione, a torto o a ragione, che il giocatore possa meritare quei soldi. E quindi è chiaro che nel momento in cui tu metti così tanti soldi su Vlahovic, è chiaro quali sono i progetti e le gerarchie. Quindi o Dybala accetterà l'offerta al ribasso della Juve a fine febbraio, primi di marzo, oppure a parametro zero probabilmente le strade saranno destinate,
allora,
a separarsi. Perché...
vi fermo un attimo, scusatemi, facciamo ancora un'incursione, colgo l'occasione, così sta stato un attimo con noi nella Basilica di Padova, perché sta parlando anche Gianluca Di Marzio, sentiamolo un attimo.
Metti queste parole perché non sapevo da dove iniziare. Ho ascoltato e letto pensieri stupendi da personaggi famosi, amici, semplici conoscenti, tifosi appassionati, tutti a ricordare una battuta, una partita, una foto, una chiacchierata per strada, episodi di calcio e di vita che ognuno portava nel suo cuore. In questi giorni hanno detto e scritto talmente tanto di te, quasi tutto, che sarebbe superfluo per me raccontare ancora quello che hai fatto sul campo, come ti comportavi con gli altri, sempre rispettoso dell'avversario, ma soprattutto sempre disponibile con il prossimo. E allora ho pensato, c'è qualcosa che non ti ho mai detto, papà? Magari questa è l'occasione giusta, davanti a tutta questa folla che ci segue da ogni parte d'Italia, anche da fuori Italia, e che approfitto già per ringraziare anche da parte tua. Ma il nostro rapporto era ed è talmente simbiotico che non riuscivo a nasconderti mai nulla. Forse eri tu invece che spesso per aiutarmi o proteggermi intervenivi di nascosto e raccomandavi poi ai tuoi complici di non dire nulla a Gianluca, eh? Hai vissuto per me come io vivo per te. Ci siamo sempre baciati come due innamorati, senza mai però fare ingelosire la mia e tua Anna Maria, perché avevamo bisogno del contatto fisico, e questa è la prima cosa, potrai immaginarlo, che mi mancherà di te. La seconda potrebbe essere la tua voce, ma i tuoi ex giocatori ti imitano talmente bene che sarà come averti ancora qui. Mi mancherà allora il tuo essere padre premuroso. Vai piano in macchina, stai attento, non ti fare fregare sul tempo le notizie e quei confronti calcistici quotidiani che non ti stancavano mai. Persino nella tua ultima notte mi hai parlato del tuo figlioccio De Zerbi, di Mourinho che è una volpe, del Padova che per te vincerà il campionato e di quel talento 2003 dell'Ajax in scadenza che magari sarà il tuo prossimo colpo scovato da lasciare ai posteri. Quello che però qui non sanno di te che dietro quella corazza, quella tempra da combattente, da sanguigno uomo del sud, capace di allenare gli opposti, Palermo e Catania, Catanzaro e Cosenza, amando e dividendo come i veri condottieri, c'è stato un solo unico momento di dolce fragilità, inaspettata persino ai miei occhi e a quelli della tua eterna metà, mamma Tucci. Eravamo appena tornati a casa venerdì sera, perché insistevi nel farci lasciare all'ospedale. Dovete riposare, ci vediamo domattina, andate su. E noi ad obbedire alla tua volontà, perché poi dirti di no era impossibile. Poi però, dopo nemmeno mezz'ora, hai mandato un messaggio a lei e hai chiamato me su WhatsApp, tra l'altro. Non sono tranquillo come prima che eravate qui, mi hai scritto letteralmente. Ci volevi lì, forse perché, come dicevi sempre, quando non si può vincere è meglio non perdere. E tu non volevi perdere il contatto con le nostre mani, con le nostre anime. Nell'ultima notte della tua vita, nei minuti finali della partita. E così siamo tornati, ti sei addormentato. E i tuoi occhi erano consapevoli di aver fatto e dato tutto sia alla tua famiglia, che alle tue squadre, ai tuoi tifosi, e anche a chi ti aveva conosciuto solo una volta nella vita. Avevi un solo rimpianto, non poterti godere ancora Gaia e Giovanni, i tuoi amati nipotini, perché proprio adesso iniziavano a sbaciucchiarti, come facevo io da piccolo, ma anche da grande, per la verità. E allora dovrà fare gli straordinari, nonna Tucci, come ha fatto con te per una vita, coccolandoti, stimolandoti, amandoti alla follia e anche facendoti arrabbiare quasi ogni giorno, perché poi di essere controllato e guidato proprio non ti andava giù. Ma solo lei poteva tenerti testa, papà. Solo a lei non riuscivi a fare le tue proverbiali trappole. Le ho detto tante volte in questi giorni che non sarà mai sola, come adesso pensa di essere. Non le ho mentito esclusivamente perché mi hai chiesto di pensare a lei prima di andartene. Ma perché tu resterai davvero dovunque, sei nei muri, negli angoli delle città, nelle panchine, nelle curve, nei ricordi di migliaia di persone, anche nel cuore di chi ti ha appena conosciuto, o forse nemmeno, che ti ammirava ascoltandoti per radio, guardandoti in TV o dalle tribune. Amico mio, dicevi sempre a tutti, ecco, guarda quanti amici tuoi sono venuti qui per te e quanti stanno onorando la tua memoria. Lo sai, papà, che dopo soli 3 giorni che te ne sei andato ti hanno già intitolato uno stadio, è un record, a San Felice al Cancello, in provincia di Caserta, perché nel 1965, a 25 anni, iniziavi ad allenare la San Feliciana, la prima squadra della tua lunghissima carriera. Sei tornato lì diverse volte perché innamorato delle tue origini calcistiche e anche familiari, come la tua Napoli. Quante volte me l'hai detto? Ti servirebbe una bella settimana bianca nei quartieri, così ti svegli di più e nessuno potrà fregarti. Io mi lanciavo dagli scogli per raccogliere in mare le monetine degli americani, mi raccontavi. Secondo me non era vero, era una delle tue tante trovate per incantare me e gli altri, mamma conferma. Come quando a Genova giurasti sulla mia testa che avresti portato il Genoa in Serie A. Non ci sei riuscito. Eppure i tifosi del Genoa hanno strappato le reti delle porte quando te ne sei andato, per protesta, perché ti adoravano lo stesso. E adesso, eccomi qua, sono il figlio senza testa, ma con un grande e unico papà, un marito amorevole, un tenero suocero, un nonno dolcissimo, amico di tutti, allenatore del popolo. Eternamente e semplicemente Gianni Di Marzio.
E torniamo in studio, mi scuso sia con Niccolò Schira che con Alessandro Canovi che vi ho tenuto qua in questo momento, però penso che Nick, scusa,
No, figurati, guarda, io ho conosciuto Gianni, ho fatto i punti di Gazzetta TV, avevamo lavorato insieme in estate quando c'era la Coppa America e insomma ricordo con piacere tanti aneddoti e tante chiacchierate fuori dalla diretta, perché lui era proprio un personaggio comunque così coinvolgente. Andavamo a mangiare la torta al limone con i pinoli e parlavamo di calcio, raccontava i talenti che aveva visto, insomma è stato un grande personaggio e qualche volta ho avuto il piacere anche di incrociarlo qui a Piombu Radio quando mi invitavate, insomma che c'era anche lui e insomma mando un forte abbraccio ovunque sia a Gianni e a tutta la sua famiglia e insomma
Nick. Grazie Nick, grazie veramente per essere stato con noi anche in questo momento, ti abbraccio e poi ci sentiamo in un altro momento per le notizie di mercato, grazie ancora Nick, un abbraccio.
Assolutamente, ciao a tutti.
Alessandro c'è? Alessandro?
Sì, sono qua.
Alessandro, senti, io... No, ti voglio. No, grazie a te. Ci tengo.
Voglio raccontare un aneddoto di proprio di 2 settimane fa di Gianluca Gianni, che proprio l'ho sentito 2 settimane fa. Quindi è...
Vai.
È un ricordo, era. Avevo sentito Gianluca dopo la partita di Napoli, no? Della Spezia.
Sì.
Che mi raccontò il giudizio del padre su
Motta,
dello Spezia, su Motta, sì. E delle parole Gianni per Thiago per quella partita. Da tecnico, sai, quando parlavo proprio da tecnico dicendo solo chi capisce il calcio capisce che partita ha fatto Spezia e lui parlava da tecnico, no? E lo scrisse pure a mio padre, quindi insomma sono colpito anch'io, ho parlato direttamente con Gianluca chiaramente tutti i giorni è una persona che ci mancherà, siamo stati offri da voi insieme, è una persona che io conosco da tempo insieme a mio padre da anni, Gianni. Quindi vi racconto questa cosa perché veramente era poco subito dopo Natale, perché parlo della partita dopo Napoli,
sì,
e
sì.
Lui giudicava da tecnico, no? E quindi era quella la sua forza, perché non era un opinionista, era un allenatore. È un allenatore, è sempre stato un allenatore, e per questo lo ricordo, ma non solo per questo, per tante altre cose. Quindi è stato un piacere e un onore partecipare con voi a questa.
Grazie Ale. Tra l'altro ti posso dire che proprio il giorno che è accaduto della notizia è intervenuto tuo papà qua da noi,
sì.
E ci ha tenuto tanto a raccontare questa cosa e quel giorno
già raccontare,
sì.
No,
vabbè, ci mancherebbe.
Però per dirvi il personaggio, no?
Sì, no, ma scherzi. Poi ci ha raccontato tuo papà che lui gli ha mandato gli auguri Gianni a Dario, che aveva compiuto gli anni prima di lui, dice vabbè dice tu sei irraggiungibile, ha detto Gianni a tuo papà, Gianni. Vabbè.
È stato un onore e un piacere, chiaramente nella tristezza, però è vi ringrazio di avermi chiamato in contemporanea.
No, figurati,
un avvenimento che so per voi importante lo è anche per me.
Grazie Alessandro, un abbraccio.
Grazie
naturalmente come sempre, questa è TMV Radio Maracanã e come sempre.